Bene. Innanzitutto ringrazio Roberto che mi dà la possibilità di fare questa lezione questa sera, che vertirà sull'opposizione filosofica e politica tra Kant e Hegel. Quindi l'opposizione filosofica e politica tra Kant e Hegel. Allora, io inizierei dicendo che se si parla di filosofia moderna e di filosofia politica moderna, il problema fondamentale è la secolarizzazione. Ma la secolarizzazione intesa non tanto come mero fenomeno di laicizzazione e di cristianizzazione, quanto la secolarizzazione nell'accezione del termine datane da Karl Levitt, in un libro fondamentale pubblicato per la prima volta nel 1949, intitolato Significato e fine della storia, o meglio, l'edizione inglese è Meaning in History, e poi l'edizione italiana di anni dopo si intitola Significato e fine della storia. Ecco, allora che cosa intende Karl Levitt con secolarizzazione in questo testo, secondo me, capitale del pensiero filosofico del Novecento? Detta con una battuta, la secolarizzazione è la trasposizione a livello mondano di ciò che prima era proiettato a livello sopramondano. Quindi la secolarizzazione è una immanentizzazione di ciò che precedentemente era trascendente. E in questo senso che cosa si secolarizza? A secolarizzarsi, cioè a farsi terreno, a farsi mondano, appunto a farsi seculum, no? Da cui la parola secolarizzazione, è la teologia. E la teologia è chiaramente la teologia cristiana. E quindi a farsi seculum è la teologia, e soprattutto cosa si secolarizza? Si secolarizzano le categorie ontologiche, meglio, teologiche della teologia e la sua prospettiva escatologica. Dove chiaramente la categoria ontologica somma è Dio, mentre la prospettiva escatologica coincide con la provvidenza, divina. E chiaramente per escatologia si intende quella prospettiva secondo la quale gli eventi umani, la storia umana è orientata verso un fine ultimo, appunto l'escaton, in cui si rivela appunto Dio con il giudizio finale, l'Apocalisse e quindi insomma, poi l'accesso per insomma, chi lo merita al regno dei cieli. Quindi l'Apocalisse e poi diciamo, la proiezione verso la Gerusalemme celeste. Ecco, allora io sostengo, insomma, seguendo Karl Levitt, che sia Kant sia Hegel, nonostante le differenze fondamentali che poi vedremo tra questi due giganti della modernità, si iscrivono entrambi in questo processo di secolarizzazione, anche perché per Karl Levitt c'è una totale identità tra modernità e secolarizzazione. E quindi insomma vediamo perché partendo da Kant. Allora, cioè, in che senso in Kant possiamo dire che la teologia si secolarizza? No? Si badi bene che questa secolarizzazione della teologia in Kant coincide con la stessa critica radicale della teologia tradizionale, no? Che veniva chiamata o teologia razionale o anche teologia naturale, perché del resto insomma qual è il canone fondamentale della teologia cristiana? È quella del Tomismo, insomma, di Tommaso d'Aquino, no? In cui appunto ragione, quindi teologia razionale e natura coincidono, no? Infatti Tommaso in certo senso recupera Aristotele in senso cristiano in cui fra natura e ragione c'è coincidenza, no? Appunto l'uomo è animale razionale, poi di qui si parte verso una dimostrazione razionale appunto della causa prima che viene identificata con il Dio della Bibbia, poi rivelatosi secondo Tommaso e secondo i cristiani nella buona novella di Cristo. Ecco, quindi diciamo subito questo, che con Kant la secolarizzazione della teologia consiste in realtà nella sua liquidazione, no? Infatti poi vedremo che una parte fondamentale della critica della ragion pura, che si intitola Dialettica trascendentale, consiste proprio in questo, nella liquidazione sistematica delle tre idee fondamentali che sostengono la teologia, che sono quella di Dio, del cosmo, mondo, la totalità dei fenomeni e poi l'anima, prima anima, poi cosmo e poi Dio. Ecco, e quindi insomma direi che con la critica della ragion pura, la cui prima edizione è del 1781 e la seconda del 1787, si verifica una metamorfosi fondamentale di quella che possiamo chiamare la svolta cartesiana, no? La svolta di Cartesio. E in cosa consiste la svolta di Cartesio? La svolta di Cartesio consiste di fatto in un passaggio dall'oggetto al soggetto, quindi dall'essere alla coscienza, no? Tanto che Heidegger ha parlato delle metafisiche della modernità, come delle metafisiche della soggettività, no? Quindi, o ontologie della coscienza. Quindi dal mondo al soggetto, dall'essere alla coscienza. E diciamo quindi che se in Cartesio il mondo esterno è di fatto esistente autonomamente, anche se c'è una contrapposizione frontale appunto tra soggetto e oggetto, no? Tra res cogitans e res extensa, invece in Kant diciamo il mondo non è più autonomo perché viene appunto, utilizzando un termine kantiano, sussunto, cioè diciamo, inglobato dalle categorie del soggetto che tramite la sensibilità e poi le forme dell'intelletto danno forma al mondo, cioè il mondo non è più autonomo, no? Ma viene, per utilizzare qui diciamo, una parola hegeliana, ma viene appunto mediato dalle categorie dell'intelletto e prima ancora dalle intuizioni della sensibilità. Quindi il mondo non è più autonomo, ma esiste in quanto è filtrato dalle categorie del soggetto. E quindi questa è insomma la prima svolta fondamentale. Da Cartesio si va a Kant, quindi Cartesio inaugura la metafisica del soggetto. Kant dà una svolta fondamentale, che è poi quella che Kant stesso nella critica della ragion pura chiama la rivoluzione copernicana. E poi insomma con Hegel si arriva proprio al compimento, no? di questo sviluppo soggettivista moderno, tanto che in Hegel dovremo vedere l'oggetto non più come altro dal soggetto, ma in realtà come il soggetto stesso che si è estraniato, che ha posto l'oggetto e poi estraniandosi dall'oggetto, ritorna a sé accresciuto. No? Per cui celebre espressione di Hegel, appunto quella dell'Aufhebung, no? Quindi un superare l'oggetto, il posto, l'estraniazione, l'alienazione, la natura, per poi diciamo, tornare a se stesso a partire da questa estraniazione accresciuto. Ecco, allora insomma, diciamo qualche cosa a proposito della rivoluzione copernicana di Kant, che come dicevamo è una rivoluzione copernicana nell'ambito della conoscenza. No, infatti, innanzitutto Kant che cosa sostiene nella critica della ragion pura? Primo, che noi, il soggetto umano, è dotato di sensibilità e di intelletto. E quindi innanzitutto noi riceviamo il mondo, che viene ridotto a materia sensibile, attraverso appunto la sensibilità, cioè attraverso le intuizioni pure di spazio e tempo. Quindi in realtà per Kant spazio e tempo, cioè non esistono indipendentemente da noi, come era per i greci, per i medievali, ma anche per Newton, no? Che aveva una concezione assoluta dello spazio e del tempo. Invece Kant sostiene che noi abbiamo esperienza appunto dello spazio e del tempo proprio perché queste categorie, queste intuizioni, o meglio, queste intuizioni pure ce le abbiamo come bagaglio soggettivo. E quindi innanzitutto noi diamo forma all'esperienza, alla materia sensibile, attraverso le intuizioni pure di spazio e tempo. Poi queste, una volta insomma, ordinate appunto temporalmente e spazialmente, quindi successione e causalità, l'intelletto applica le sue categorie, le sue forme, a questa materia sensibile. E quindi poi qui c'è tutta, insomma, chiaramente non è che possiamo parlare della critica ragion pura nella approfondita perché insomma ci vorrebbe tantissimo, ma comunque Kant, diciamo, riprendendo le categorie aristoteliche, insomma, fa questa famosa deduzione trascendentale delle categorie e detta in breve, diciamo, l'intelletto ricevuta la materia sensibile che viene ordinata spazio-temporalmente, applica, quindi diciamo, sussume questa materia ordinata secondo le forme dell'intelletto. E quindi diciamo, il mondo acquista consistenza, acquista ordine, forma, proprio perché è il soggetto, appunto l'io penso, l'io trascendentale, che dà forma a questa materia in se stessa, diciamo, non formata, non ordinata. No? E di qui è fondamentale poi la dicotomia tra fenomeno e cosa in sé, no? E che poi consiste di fatto, la quale consiste poi nella critica fondamentale che Hegel muoverà a Kant. Infatti, insomma, in che cosa consiste questa dicotomia? Che chiaramente noi non possiamo conoscere la cosa in sé, no? La cosa in sé, dice Kant, è una if. Perché se noi applichiamo le nostre categorie e le nostre intuizioni pure di spazio e tempo, no, filtriamo la realtà, quindi non conosciamo la realtà in se stessa, non conosciamo la cosa in se stessa, ma conosciamo insomma, ciò che abbiamo applicato appunto al mondo esterno. E dato che poi per Kant le intuizioni di spazio e tempo e le categorie dell'intelletto di fatto coincidono con le leggi della fisica newtoniana, allora insomma Kant sostiene, detta in breve, che la conoscenza scientifica è possibile, perché qual è la domanda fondamentale che Kant si pone nella critica della ragion pura? Cioè, che cosa possiamo conoscere? E Kant ma sostiene che noi possiamo conoscere di fatto ciò che noi abbiamo messo nelle cose e che ciò che noi abbiamo messo di fatto sono le leggi scientifiche. E dunque la scienza moderna è legittimata da questa operazione kantiana. Questa, insomma, per dire qualche cosa sulla critica della ragion pura. E quindi, insomma, no, prima parlavamo di secolarizzazione, e quindi si potrebbe dire che con Cartesio, no, e ancor più con Kant, si passa, no, da Dio all'uomo, quindi dal soggetto creatore trascendente al soggetto creatore immanente, insomma, dalla creatività di Dio alla creatività dell'uomo, no? E quindi ecco la secolarizzazione in Kant. Gli attributi divini, diventano di fatto gli attributi umani, cioè gli attributi divini si mondanizzano, si umanizzano, cioè l'uomo acquista di fatto le qualità divine. Quindi chiaramente, insomma, Heidegger, no, ha parlato dell'umanismo, no? Perché appunto è questa riduzione di tutto l'esistente appunto alle prestazioni soggettive, alle prestazioni dell'uomo. Chiaramente, insomma, Heidegger utilizza la parola umanismo perché, insomma, si contrappone poi a umanesimo, mentre la parola umanesimo ha di fatto una valenza positiva, la parola umanismo è una valenza negativa, di qui poi, insomma, tutta la querela, il contrasto, no, sul fatto se l'esistenzialismo sia o meno un umanismo e così via. Insomma, quindi poi, come dicevamo prima, Hegel rappresenta poi, diciamo, questo inveramento, no, della svolta cartesiana. E infatti, nella Scienza della Logica, pubblicata nel 1812, Hegel di fatto rimprovera a Kant il fatto che al di fuori del pensiero, il fatto che al di fuori del soggetto pensante, non può esserci nemmeno la cosa in sé. No, perché non può esserci la cosa in sé al di fuori del pensiero? Perché la cosa in sé, in quanto viene detta, in quanto viene pensata, è in realtà una stessa prestazione del pensiero. Quindi in realtà la cosa in sé non è altro dal pensiero. È il pensiero stesso che si oggettiva, no? Che si estranea, che si fa natura. Quindi, insomma, no? Un grande allievo di Hegel, che è stato gentile, avrebbe detto che in realtà l'oggetto non è altro, insomma, che l'atto, no? Del soggetto che si pone, che si estranea. Quindi questa, insomma, è la critica fondamentale che Hegel muove a Kant nella Scienza della Logica. E quindi qui, insomma, possiamo vedere una contrapposizione fondamentale, no? Tra l'intelletto kantiano e la ragione hegeliana. Perché chiaramente, insomma, in Kant l'intelletto è la facoltà conoscitiva per eccellenza, no? Però l'intelletto ha un limite, e questo limite, abbiamo detto prima, è l'esperienza, no? Quindi le intuizioni pure di spazio e tempo, e le categorie del soggetto, le categorie dell'io penso. Quindi oltre questo limite non si può andare. Cioè oltre l'esperienza non si può andare. Quindi la conclusione della critica alla ragion pura, la dialettica trascendentale, la metafisica non è possibile, la metafisica come scienza non è possibile. È possibile solamente una conoscenza scientifica, poi per Kant conoscenza assoluta, poi chiaramente, insomma, la storia della scienza almeno fino ad oggi è andata in direzioni diverse. E quindi, insomma, mentre per Kant l'organo della conoscenza è l'intelletto, per Hegel l'organo della conoscenza è la ragione. Mentre per Kant la ragione, quindi, è quella facoltà, la definisce la facoltà dell'incondizionato, no? Che vuole andare oltre i limiti empirici, i limiti categorici, no? Quindi vuole di fatto pervenire al tutto, no? Quindi è appunto, diciamo, la ragione filosofica degli antichi che voleva pervenire al tutto. Mentre per Hegel, dato che, diciamo, in realtà l'intelletto è quella facoltà che astrae, no? Che appunto vede le contrapposizioni, vede le opposizioni, no? Appunto, insomma, dove la contrapposizione fondamentale, come dicevamo, è quella tra soggetto e oggetto. E mentre, insomma, sostiene Hegel che la ragione è la facoltà che riesce a ricomprendere in se stessa l'oggetto in cui prima, come dicevamo, si è estraniata. Quindi questa è la contrapposizione fondamentale. Per Kant l'intelletto è la facoltà della conoscenza ed ha un limite, quindi la metafisica non è possibile. Mentre per Hegel la ragione è l'organo della conoscenza, che perviene, perché riesce a pervenire attraverso il suo autosviluppo storico, dinamico, dialettico, riesce a pervenire al sapere assoluto, cioè alla totalità. Quindi per Hegel la metafisica è possibile, anzi, la metafisica è il fine stesso dell'avventura umana, tanto che, diciamo, lo spirito assoluto, no, culmina con la filosofia dopo essersi declinato secondo l'arte e secondo la religione. Insomma, quindi si capisce qual è la differenza fondamentale, no? Tra la dialettica kantiana e la dialettica hegeliana. La dialettica kantiana è una dialettica del limite, dove il limite è l'esperienza, ed è anche una dialettica della confutazione della metafisica. No? La cosa in sé non è conoscibile, tant'è che Kant parla anche della dialettica come logica della parvenza, no? Quindi insomma una logica dell'illusione, mentre per Kant, mentre per Hegel la dialettica è, diciamo, la metafisica stessa, insomma, quindi poi insomma, diremmo la logica insomma, dell'essenza che poi arriva all'idea che si fa cosciente. Mentre allora possiamo dire che la dialettica hegeliana è una dialettica della totalità, no? Perché soggetto e oggetto sono lo stesso, quello sono il tutto, la totalità, il concreto, direbbe Hegel, no? Quindi non l'astratto dell'intelletto kantiano, ma proprio chiaramente per concreto bisogna intendere il concrescere delle parti, no? Insomma, quindi il vedere il tutto nelle parti che concrescono. Mentre Kant con il suo intelletto, secondo Hegel, rimane, diciamo, alle parti, rimane alla divisione, no? Non riesce appunto a pervenire al tutto, cioè alla cosa in sé che non è appunto attingibile per Kant. E in questo senso possiamo dire che la dialettica kantiana è la confutazione della teologia, no? Della metafisica, mentre la dialettica hegeliana è l'estremo tentativo, no? Al culmine della modernità, di rifondare la teologia stessa, la metafisica stessa, però qui questa volta diciamo non più sulla base di Dio. No, ma come dicevamo prima, a proposito della secolarizzazione, sulla base del soggetto, no? E della sua dinamicità dialettica, della sua storicità, perché per Hegel dire soggetto è lo stesso che dire storia, è lo stesso che dire storicità, è lo stesso che dire dinamicità, è appunto lo stesso che dire dialettica. Quindi, insomma, prima abbiamo detto in che cosa consisteva la secolarizzazione in Kant. Abbiamo accennato quindi questo passaggio dalle prestazioni divine, no? Alle prestazioni umane soggettive. Ecco, in Hegel, diciamo, questo processo di secolarizzazione raggiunge il culmine, perché in realtà il soggetto umano non trova più limiti fuori di sé, ma ricomprende tutto in sé. Chiaramente il soggetto umano non è il soggetto empirico, no? Ma è chiaramente il soggetto che è pervenuto attraverso una serie di figure, di stadi, alla propria autocoscienza, no? Quindi lo spirito assoluto è questo, di fatto lo spirito umano che giunge alla sua autoconsapevolezza. E quindi poi, insomma, in Hegel troviamo da una parte il soggetto, quindi come nuova divinità, potremmo dire, ma in realtà il soggetto non è il soggetto umano, ma è il soggetto storico. Quindi in Hegel, di fatto, insomma, questa nuova divinità è la storia. In questo consiste la secolarizzazione in Hegel. Dato che soggetto uguale dinamicità del soggetto, e quindi di fatto soggetto uguale Dio secolarizzato, Dio immanente, allora per Hegel la storia è, diciamo, seguendo Levitt, la stessa provvidenza divina che si fa mondo. Ecco, insomma, quindi questo per dire qualche cosa a proposito della secolarizzazione, no? E vabbè, in che cosa consiste di preciso la dialettica hegeliana, riassumendo al massimo. Ma la dialettica hegeliana si articola, no? In tre fasi fondamentali, no? Quindi chiaramente la triadicità della dialettica, no? Quindi c'è prima la fase della tesi, no? Quindi no, infatti è l'idea, no? Che pone se stessa, poi c'è la fase dell'antitesi, cioè è l'idea che esce fuori di sé, no? E questa coincide con la filosofia della natura, no? La natura come estraneazione. Infatti possiamo dire qui, detto per inciso, che la critica fondamentale che Levitt muove sia a Hegel sia a Kant è che la natura manca. Manca in Kant perché di fatto la natura viene ridotta, diciamo, alle prestazioni del soggetto, no? Quindi non è un qualcosa di autonomo. Mentre in Hegel manca perché di fatto, insomma, c'è solamente lo sviluppo storico del soggetto, che poi certo in Hegel non ha una declinazione storicistica, no? Perché Hegel è un filosofo della storia, per Hegel c'è un fine ultimo. Mentre per lo storicismo tutto viene travolto dal flusso della storia, per cui tutto, no? Tutto è possibile, tutto è uguale, no? Per Hegel no, ma per Hegel non c'è una linearità della storia, per Hegel piuttosto insomma c'è una sorta di ascensione, di spirale, no? Che poi raggiunge un fine ultimo, che poi Hegel insomma, ambiziosamente identificava con la sua filosofia, no? Con lo spirito assoluto la sua filosofia e poi con lo Stato prussiano, tedesco, insomma, di quegli anni. Ecco, quindi dicevamo, prima fase, tesi, quindi l'idea che pone se stessa. Seconda fase, antitesi, l'idea che si estranea, e poi c'è la sintesi, che è l'idea che ritorna a se stessa, ritorna in se stessa, accresciuta dal movimento di estraneazione, no? E quindi chiaramente insomma, questo è il fatto, insomma, il soggetto che si pone, l'oggetto pone se stesso, poi si contrappone all'oggetto, chiaramente insomma è che parte da Fichte, insomma. E poi insomma ritorna a se stesso, cioè comprendendo che in realtà l'oggetto non è altro da sé, ma la sua stessa posizione. E quindi la totalità è questa, vedere soggetto e oggetto come due facce della stessa medaglia, che poi sono appunto il soggetto assoluto, lo spirito assoluto. Ecco, poi insomma chiaramente in Hegel questo sviluppo triadico dello spirito attraversa tutte le sue opere, no? Dalla fenomenologia dello spirito fino all'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, che appunto non a caso si divide in tre parti. Da una parte c'è la logica, no? In cui la scienza della logica, in cui si analizza l'idea in se stessa, e quindi ovviamente non la prendiamo in considerazione, è un'opera complessissima. Poi la seconda parte è la filosofia della natura, cioè l'idea che si estranea. E poi la terza è la filosofia dello spirito, cioè l'idea che ritorna in se stessa e poi attraverso i tre stadi dello spirito soggettivo, dello spirito oggettivo e dello spirito assoluto, raggiunge appunto quel culmine che dicevamo, insomma, quell'escaton storico, quell'escaton immanente, insomma, quel fine ultimo. Insomma, in questo senso, cioè, storicismo lineare, mentre la filosofia della storia di Hegel è sì lineare, ma in realtà è una linea che poi insomma, diventa una spirale, no? E dove c'è un compimento. Ecco, poi insomma, chiaramente l'opposizione fra Kant e Hegel non è solamente un'opposizione dal punto di vista teorico, dal punto di vista teoretico, no? Ma questa contrapposizione dal punto di vista teorico si contrappone, si riflette anche dal punto di vista politico-etico, no? E infatti diciamo, è proprio diciamo, il termine storicità che dicevamo prima, la dinamicità dello spirito, la dinamicità del soggetto che ci permette di analizzare la contrapposizione a livello politico tra Kant ed Hegel. Ecco, insomma, e a tale proposito insomma, mi sembrano decisive le pagine che Diego Fusaro dedica a questi due giganti del pensiero moderno, in minima mercatalia, filosofia e capitalismo. Allora, io insomma, dato insomma che doveva parlare Diego Fusaro, io la riassumerei così la cosa, insomma, la sua lettura, peraltro condivisibile, di Hegel e di Kant. Direi così, insomma, che la formalità della conoscenza di Kant, no? Per cui potremmo dire che il vero è l'applicazione delle categorie dell'intelletto alla materia sensibile, si riflette nel suo formalismo etico e politico. Come la storicità della conoscenza di Hegel si riflette nel suo storicismo etico e politico, o meglio sarebbe dire, nella sua filosofia della storia declinata in senso etico e politico. Ma in questo senso la contrapposizione decisiva è quella tra imperativo categorico kantiano e spirito oggettivo hegeliano. Dicevamo, quindi abbiamo detto no, da una parte formalismo, dall'altra insomma storicismo, meglio filosofia della storia, no? Chiaramente perché si parla di formalismo in Kant? Perché le categorie diciamo, sono senza la materia sensibile sono vuote. E poi diciamo, questa vacuità delle categorie di fatto la ritroviamo anche dal punto di vista etico nell'imperativo categorico. Allora, Kant formula chiaramente l'imperativo categorico nella Critica della ragion pratica, che è un'opera del 1788. E le caratteristiche fondamentali dell'imperativo categorico sono innanzitutto l'incondizionatezza, l'universalità e poi la purezza. No? Appunto, insomma, il termine purezza, no? Appunto, ci fa capire che in realtà in Kant il contenuto manca, cioè il contenuto deve essere ricevuto, il contenuto non è dato. No? E quindi, insomma, chiaramente la critica che Hegel soprattutto sia nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, sia nei lineamenti di filosofia, nelle lezioni sui lineamenti di filosofia del diritto, muove a Kant è proprio questa, che in realtà il contenuto manca, cioè che in realtà la prospettiva kantiana è vuota, appunto è formale, c'è solo la forma ma non c'è il contenuto. La forma senza contenuto, il contenuto deve essere ricevuto, deve essere dato. Mentre insomma per Hegel, e questa è diciamo, la differenza fondamentale, come si vede, no? Prendendo in considerazione lo spirito oggettivo, in realtà i contenuti sono già dati nello sviluppo storico del soggetto umano. Cioè, i contenuti non devono essere ricevuti, infatti i contenuti sono già presenti. Sono già presenti. Quindi, mentre l'etica di Kant è un'etica del dover essere, no? Si dice spesso anche nei manuali di filosofia che Kant contrappone l'essere al dover essere, no? Mentre per Hegel essere e dover essere coincidono, perché in realtà il contenuto è già presente perché è il soggetto che prende coscienza, che diventa consapevole del suo sviluppo. E in che cosa consiste lo sviluppo dello spirito secondo Hegel? Abbiamo detto lo spirito soggettivo, poi lo spirito oggettivo e poi lo spirito assoluto. Chiaramente la contrapposizione fondamentale tra Kant e Hegel si vede nello spirito oggettivo, no? Perché quali sono le tre figure fondamentali dello spirito oggettivo secondo Hegel? Beh, di fatto, insomma, innanzitutto, insomma, c'è la legge, c'è sì, il diritto, la prima figura è il diritto, poi c'è la moralità, infine, insomma, troviamo l'eticità. E queste tre figure poi si riflettono, quindi dal punto di vista etico, si riflettono dal punto di vista istituzionale, nella sfera istituzionale, quindi famiglia, società civile e Stato. Ecco, quindi insomma, e quindi in Hegel i contenuti ci sono già, sono quelli dello Stato prussiano, no? Che si articola secondo la famiglia, la società civile e lo Stato. Ecco, quindi insomma, riprendendo Fusaro, direi questo, insomma, che mentre in Kant possiamo trovare con il suo formalismo, no? Una piena legittimazione e della democrazia liberale e del capitalismo, e della democrazia liberale nascente e del capitalismo, mentre insomma in Hegel troviamo un dissenso, no? Verso, insomma, verso diciamo, sia la democrazia capitalista, sia la democrazia liberale, sia il capitalismo. Perché in realtà, secondo Hegel, secondo la lettura di Fusaro di Hegel, non è sì borghese, perché chiaramente è per la famiglia, è per lo Stato, ma è anticapitalista. Perché in realtà, nella lettura di Hegel, lo Stato prussiano non è uno Stato insomma, né democratico, né liberale, né capitalista. E poi insomma vedremo meglio perché in finale. Ecco, io direi così, che mentre in Kant troviamo questa piena legittimazione della democrazia liberale del capitalismo, no? Perché da una parte la sua etica formalistica e individualistica concorda pienamente con il formalismo giuridico e con l'individualismo economico, no? Questa è la tesi di Fusaro. L'etica formalistica e l'etica individualistica di fatto danno il là, no? All'individualismo economico. E dall'altra, la gnoseologia, quindi la teoria della conoscenza kantiana, di nuovo formalistica e criticistica, danno invece il là a che cosa? Al mero rispecchiamento dell'esistente. No? Perché dato che le categorie dell'intelletto sono di fatto le leggi scientifiche, allora il soggetto umano, in Kant, non fa che rispecchiare ciò che il mondo è, o meglio, ciò che lui ha messo nel mondo non fa che rispecchiare. E quindi in questo senso, insomma, da una parte etica formalistica individualistica, che si riflette nel formalismo giuridico e nell'individualismo economico, e dall'altra la gnoseologia formalistica e criticistica, che danno là, primo, al mero rispecchiamento del mondo esistente, e secondo, poi, danno il là, chiaramente, alla critica della metafisica tradizionale, che non è coniugabile con il capitalismo, perché chiaramente la metafisica tradizionale pone Dio, mentre l'economia capitalistica pone un nuovo Dio che è il capitale. Tanto insomma che Fusaro parla appunto di teologia economica, parla di teologia economica, a proposito della modernità, no? Quindi a proposito di secolarizzazione, si passa da Dio al capitale.
Addio.
Ecco, insomma, un'altra forma di Dio, un'altra forma di Dio. Chiaramente, insomma, la metafisica tradizionale non solo contrappone Dio al capitale, ma all'individualismo e all'atomizzazione sociale, contrappone anche, diciamo, il comunitarismo, insomma, feudale, no? Le gilde medievali, chiaramente. Ecco. E poi, insomma, direi invece, come avevamo accennato prima, che in Hegel il dissenso invece verso la democrazia liberale e il capitalismo è del tutto evidente. Infatti lo Stato prussiano dell'epoca di Hegel, la lettura di Hegel, è in tutto e per tutto uno stato etico, ovvero uno stato dove la filosofia, suo spirito assoluto, domina sull'economia, su quello che Hegel chiama il regno animale dello spirito, e la comunità, lo spirito oggettivo, quindi la famiglia e lo stato, domina sull'individuo, cioè sullo spirito soggettivo. Quindi, insomma, chiaramente, se la filosofia per Hegel è la scienza della totalità, allora, diciamo, la filosofia deve avere una funzione di guida di quelle che sono solamente delle parti, no? Cioè il tutto che la filosofia conosce deve poi riflettersi sulla conduzione da parte della filosofia di quelle parti che isolatamente appunto conducono a quella che Hegel chiamerebbe la tragedia dell'etico e il regno animale dello spirito, no? Perché infatti, diciamo, parlavamo prima della dialettica hegeliana. In che cosa consiste la dialettica hegeliana nello spirito oggettivo? Innanzitutto si parte con la famiglia, no? E la famiglia è lo stadio di quello che Hegel chiama l'altruismo particolare, no? Quindi c'è una forma di altruismo, ma è particolare, cioè quindi è limitato ai membri della famiglia, e quindi diciamo il matrimonio e l'educazione dei figli. Poi diciamo c'è la fase appunto dell'antitesi, dell'estraniazione, dell'alienazione, che è la società civile. E la società civile per Hegel coincide con un vero e proprio egoismo universale. Quindi la società civile presenta una componente universalistica, ma la presenta però in versione egoistica. E quindi insomma sono di fatto gli interessi economici degli individui isolati che competono dal punto di vista economico. E poi per Hegel si passa alla fase della sintesi, che è quella dello stato etico, dello stato, in cui da una parte si recupera l'altruismo della famiglia, ma lo si estende, passando per l'universale della società civile, a tutta la società. Quindi da una parte dalla famiglia si recupera l'altruismo, e dalla società civile si recupera appunto l'universalismo. Quindi qui lo stato diventa una forma di altruismo universalistico, no? E quindi in questo consiste di fatto, no, il superamento, no, la dialettica hegeliana, no? Quindi che cosa? Si mantiene la parte migliore della prima fase della famiglia, che è l'altruismo, e si lascia cadere il particolarismo. E poi invece nella fase dell'alienazione si mantiene l'universalismo e si lascia cadere l'egoismo, per poi arrivare allo stato etico che fonde, appunto, media, sintetizza entrambi. E questa sintesi coincide appunto con quello che dicevo, quello che chiamavo un altruismo universale. Quindi questo insomma per quanto riguarda Hegel. E quindi da una parte la filosofia come conoscenza del tutto deve essere conduzione, secondo verità e secondo giustizia, delle altre discipline e delle altre forme esistenti. Allo stesso modo, dato che essa incarna lo spirito assoluto, dall'altra lo stato etico, in quanto massima forma dello spirito oggettivo, deve appunto condurre anche qui, secondo verità e secondo giustizia, le parti, cioè gli individui, per legarli appunto in una comunità verso un fine, che appunto quello è quello etico, quello del bene della comunità e dell'educazione della comunità, evitando che gli egoismi individuali della società civile portino a un vero e proprio disastro, insomma, della società stessa. Quindi, insomma, quindi in questo senso possiamo appunto definire con Fusaro Hegel come borghese, ma anticapitalista. Mentre, insomma, Kant è sia borghese, insomma, sia capitalista, perché di fatto, diciamo, come dicevamo, con la sua etica e con la sua gnoseologia dà il là, insomma, giustifica, no? Il mondo presente, anche se poi diciamo nell'imperativo categorico kantiano si vede questa tendenza, no? All'universalismo, all'universalizzalità, che in realtà viene sempre frustrata, perché poi, diciamo, la realtà per Kant è qualcosa insomma di finito, anzi insomma per Kant l'uomo è un legno storto, no? Ma è il legno storto dell'umanità, quindi insomma, per Kant di fatto l'imperativo categorico non riesce insomma mai a diventare quello che dovrebbe essere, no? Di qui la contrapposizione tra essere e dover essere. Quindi insomma ecco, direi questo. Poi, per dire qualche altra cosa su Hegel, ma direi che chiaramente in Hegel la componente della società civile, quindi la componente dell'economico, no? Non viene eliminata, viene però appunto sussunta, no? Alla dimensione politica ed etica, cioè diciamo, l'economia non è il fine, no? Quindi diciamo, il fine non è il profitto, non è l'accrescimento illimitato, ma il fine è il soddisfacimento dei bisogni. Quindi insomma l'economia ha un fine, cioè l'economia è il mezzo per raggiungere questo fine, cioè la soddisfazione dei bisogni. Non è il fine della società, no, sarebbe il fine della società civile, ma il fine dello Stato è un altro, cioè è il bene della comunità. In questo senso insomma, possiamo dire che in Hegel l'economia serve a soddisfare i bisogni, ma questi bisogni non sono solamente quelli materiali, quelli meramente materiali. Innanzitutto i bisogni sono quelli qualitativi, no? Che sono poi quelli che troviamo nella triade, arte, religione e filosofia, no? Quindi insomma l'economia ha questa funzione, è un mezzo perché i componenti della comunità possano realizzare i loro bisogni autentici, i loro reali bisogni nelle tre dimensioni, diciamo appunto spirituali dell'arte, della religione e della filosofia. Ecco, io poi insomma citerei un paio di pagine da Minima Mercatalia di Diego Fusaro, no? A conferma di quanto ho detto finora. E per quanto riguarda Kant, cito a pagina 244. E qui diciamo Fusaro tira le somme, no? Dell'attualità di Kant, l'attualità di Kant, no? Perché infatti ma Kant oggi è attualissimo, no? Anche e soprattutto diciamo, nella sua versione potremmo dire scientifica biologica, no? Se pensi a Konrad Lorenz, cioè, no? La sua epistemologia evoluzionistica, no? Di fatto insomma Konrad Lorenz cosa fa? Diciamo, cerca di dare una giustificazione a livello darwiniano, no? Delle categorie kantiane, perché in Kant certo si parla delle intuizioni pure delle categorie, ma Kant non spiega perché il soggetto le ha. Mentre insomma Konrad Lorenz cerca di spiegare come queste categorie insomma si sono appunto evolute. Quindi insomma c'è tutto questo filone dell'epistemologia evoluzionistica che si rifà a Kant. Per esempio, insomma, poi Kant viene diciamo, è presente in molti altri modi. Allora, leggiamo Fusaro. Tra i diversi ordini di motivi che determinano l'odierna passione per Kant, occorre allora segnalare A. Il fatto che quella kantiana è una morale centrata sull'individuo e sulla sua autonomia assoluta, in una totale rimozione di ogni nesso comunitario. B. La sua delegittimazione del sapere metafisico a favore di quella conoscenza, nei limiti dell'esperienza, di cui si sostanzia l'odierna teologia scientista. C. Il fatto che la duplice istanza dell'inconoscibilità e della datità del noumeno, a prescindere dal soggetto, diventa la metafora dell'intrascendibilità della strutturazione capitalistica del cosmo. No, ecco, quindi insomma, questi sono i tre motivi fondamentali dell'attualità di Kant. Una parte l'autonomia, no? Che dà all'individualismo. Poi, dall'altra, diciamo, la delegittimazione del sapere metafisico. C'è un solo Dio ed è il capitale. No? E infine, diciamo, l'inconoscibilità del noumeno, della cosa in sé, comporta che cosa? Insomma, che il mondo non è trascendibile, non è modificabile. Poi invece per quanto riguarda Hegel, leggo per quanto riguarda l'Hegel borghese ma anticapitalista, allora dice Fusaro, come si diceva, in quanto espressione della coscienza infelice, il pensiero di Hegel è sicuramente borghese, ma al tempo stesso è anche anticapitalistico. Ecco, insomma, che cos'è la coscienza infelice per Hegel? La coscienza infelice è quella, quella coscienza, appunto, veramente borghese, perché c'è la coscienza infelice, sia del cristianesimo, in questo senso va applicato alla modernità. No? Che cos'è la coscienza infelice? Appunto lo scarto, no? Che c'è appunto fra la forma, fra il formalismo kantiano, no? Fra il fatto insomma, che si garantiscono libertà formali, giuridiche, e poi il fatto che in realtà queste libertà e questi diritti non garantiscono una libertà effettiva. E quindi la coscienza infelice del borghese è questa, insomma, che vede, avverte, che in realtà si parla di universalismo, ma in realtà questo universalismo non è realizzato. E quindi l'infelicità sta proprio in questo scarto, questo avvertire questo scarto. Si parla di universalismo e l'universalismo non c'è. L'universalismo è formale, ma non è di fatto. È una forma e non è un contenuto, non è un qualcosa di concreto. E poi, insomma, leggo ancora alcune righe, dice Poussard: il carattere antiadattivo del pensiero borghese hegeliano risiede principalmente nella funzione espressiva di tipo anticapitalistico, che affiora dalla sua elaborazione teorica e soprattutto dal fatto che lui, come in Fichte, la filosofia è concepita come il solo strumento adeguato per ricostruire la comunità sociale perduta o in fase di dissoluzione. Più precisamente, la filosofia è la ricomposizione su nuove e più solide basi di una preventiva scissione dovuta al capovolgersi della virtù, nel mondo feudale, il regno animale dello spirito, cioè il mondo capitalistico post-illuminista. Tale capovolgimento, vera tragedia nell'etico, è causato dallo scatenamento del binomio letale costituito dal mercato e dal predominio dell'intelletto astratto kantiano, che tutto frammenta e scompone, rivelandosi in ciò funzionare le logiche di destrutturazione dell'intero e di atomizzazione sociale promosse sul piano socio-politico dal pensiero illuministico. E qui, insomma, Poussard poi dice che il centro della filosofia hegeliana consiste in una reazione all'intelletto astratto e al mercato. Quindi, la reazione al formalismo, e reazione alla società civile. Ma insomma, io direi questo, non so com'è il tempo. Quindi, insomma, ricapitolando, la modernità come secolarizzazione. Kant e Hegel, due figure fondamentali della modernità e dunque del processo di secolarizzazione. Da una parte, Cartesio inaugura la metafisica della soggettività. Con Kant si fa un ulteriore passo in avanti perché il mondo non è più autonomo, ma è sempre appunto un qualcosa di esistente in quanto il soggetto applica al mondo le categorie. Poi in Hegel raggiungiamo, diciamo, il culmine. Perché in realtà il mondo non è qualcosa di altro dal soggetto, ma è il soggetto stesso che ponendosi si estranea nel mondo per poi ritornare a se stesso in maniera accresciuta. Questo diciamo per quanto riguarda la metafisica della soggettività della modernità. Poi dall'altra, diciamo, qual è la contrapposizione fondamentale fra Kant e Hegel? Kant è per l'intelletto. Il limite alla conoscenza è l'esperienza e le categorie dell'intelletto. Quindi la metafisica non è possibile, tutto non è conoscibile. Dall'altra invece Hegel sostiene che l'ordine della conoscenza sia la ragione, quindi per Hegel la ragione è possibile. E sostiene Poussard giustamente che l'intelletto astratto di Kant e l'etica formalistica di Kant si riflettono a livello etico e si riflettono a livello politico. Allo stesso modo, la concezione filosofica di Hegel si riflette a livello politico. Quindi, mentre diciamo in Kant ci si ferma all'atomo, all'individualismo, alla parte, no? Cioè all'intelletto astratto, mentre in Hegel la parzialità, gli atomi sociali della società civile vengono superati, no? Nello stato etico. E quindi di qui un sapere della totalità. No? Quindi, sapere della totalità uguale comunità. Intelletto astratto uguale società civile intesa come lotta e competizione fra atomi separati. Quindi diciamo parte, tutto, una forma, concretezza. Quindi questa è la contrapposizione fondamentale che c'è tra Hegel, tra Kant e Hegel, pur entrambi facendo parte del movimento soggettivista della modernità, insomma, che poi verrà chiaramente criticato in maniera radicale, no? Da Nietzsche. Tant'è che prima parlavamo di Karl Lewis e c'è un libro fondamentale di Karl Lewis che si chiama Da Hegel a Nietzsche, che poi in realtà, insomma, la modernità non finisce con Hegel, c'è tutta una fase appunto poi, che culmina con la tragedia, no, del Novecento, con il 45, insomma con il 38, il 45, tutta la fase della risoluzione dell'hegelismo, no, che poi arriva fino al nichilismo nicciano, no, e poi insomma alle sue propagine, insomma, fascista e nazista, al di là poi del rapporto insomma, fra Nietzsche e il nazismo, insomma chiaramente alcuni contenuti fondamentali di Nietzsche sono stati recuperati. Quindi insomma, con Nietzsche, insomma, sì, con Hegel si arriva al vertice della modernità, ultimo tentativo di rifondazione della metafisica. Dopo Hegel, la sinistra hegeliana, Feuerbach, Stirner, Bruno Bauer, Ruge, cosa fanno, diciamo? Detta proprio, diciamo, in maniera sintetica. Privano la filosofia della storia hegeliana del suo compimento, cioè del suo estaton. E quindi insomma si scade in una concezione meramente storicistica, come si diceva prima, tutto è in balia del flusso temporale. E quindi se tutto è in balia del flusso temporale non si perviene a nulla di ultimo, chiaramente lo storicismo equivale al nichilismo. No? Dire che tutto è storico significa dire che nulla ha stabilità se non finché è e mentre è. Quando poi il flusso storico lo travolge, quella posizione, quel valore, quella conoscenza in realtà è nulla. Quindi insomma questo poi diciamo, è un tema fondamentale che troviamo sia in Karl Lewitt sia in Leo Strauss, cioè l'equivalenza tra storicismo e nichilismo. Chiaramente Hegel, no, come dicevamo prima, non è storicista, no. Hegel è filosofo della storia, perché contrapposizione fondamentale tra storicismo e filosofia della storia. Filosofia della storia chiaramente è una secolarizzazione dell'escatologia cristiana, no? Che la storia è lineare, ma si perviene a un fine ultimo, che chiaramente non è l'apocalisse divina, ma è, no, nel caso di Hegel, lo Stato prussiano, la filosofia assoluta, ma nel caso, diciamo, dell'ideologia del progresso, è il progresso, insomma, no? Quello che Severino chiamerebbe il paradiso della tecnica, oppure, diciamo, nello stesso Marx c'è una filosofia della storia, perché insomma, si vuole arrivare, no? Alla società senza classi, no? Quindi c'è un fine ultimo della storia. Quindi sia diciamo Voltaire, no? L'ideologia del progresso, sia Hegel sia Marx sono filosofi della storia. Cioè la storia è sì lineare, sì un processo, quindi non è ciclica come era per gli antichi, è un processo. E in questo consiste la secolarizzazione. Cioè l'immanentizzazione dell'escatologia di fatto rompe il ciclo degli antichi e rende la storia lineare. E questa linea significa che c'è un inizio e si va verso un fine. Poi con lo storicismo, questo eschaton, no? Chiaramente la sinistra hegeliana critica la filosofia della storia di Hegel, e elimina l'eschaton, elimina il fine ultimo. E quindi rimane solamente lo sviluppo storico, il processo storico. E chiaramente insomma, qui poi si arriva a Nietzsche, almeno una certa lettura di Nietzsche, e poi tutto diciamo, lo storicismo relativistico con Diltay, Spengler, no? Che poi insomma, di fatto arriva fino diciamo, a qualche decennio fa con il relativismo culturale, no? Oppure non si pensi no? Sia Lévi-Strauss sia Foucault. No? Diciamo, e di fatto è qui, è con la caduta della metafisica della storia di Hegel che si inaugura lo storicismo. Lo storicismo non è altro che relativismo. Poi insomma, chiaramente insomma, se il relativismo è valido solo finché è. Quindi insomma qual è poi il fondamento? No? Qual è il fondamento? In Hegel il fondamento c'è, almeno secondo Hegel c'è. Secondo diciamo, gli esponenti della sinistra hegeliana questo fondamento non c'è e tutto diciamo, è in balia del flusso storico. Chiaramente qui poi, ad esempio Nietzsche, no? Cerca no? Una soluzione alternativa, quella di fatto la soluzione di Nietzsche. No, perché Lewitt scrive da Hegel a Nietzsche. Che cosa vuole fare Nietzsche al culmine della modernità, preso atto, no, del disastro fatto dalla sinistra hegeliana, della dissoluzione dell'hegelismo? Vuole ritornare a qualcosa di stabile, qualcosa di fermo. E cos'è questo qualcosa di stabile e di fermo? è la natura degli antichi. Cioè, al culmine della modernità, Nietzsche fa questo tentativo di ritornare agli antichi. Cioè, come il cristianesimo e poi la modernità avevano spezzato il ciclo del mondo antico, così Nietzsche in un certo senso cerca di rendere di nuovo questa linea circolare, criticando in maniera radicale sia lo storicismo sia la filosofia della storia. Questo diciamo come quadro finale. Spero che si sia capito, insomma, anche perché io ho preparato la cosa in poco tempo, quindi insomma, spero che insomma, qualcosa sia capito. Grazie.